Ma in Sudan affrontiamo appunto quella che è la catastrofe umanitaria più grande del momento, una catastrofe che continua da 3 anni e con oggi appunto inizia il quarto anno perché non c'è una fine vicina a questo conflitto. Un conflitto che appunto è iniziato a Khartoum, quindi nella capitale, e non ha mai risparmiato la popolazione civile. Abbiamo visto e risposto ai bisogni umanitari di una guerra che di fatto è stata ed è una guerra contro le persone, contro la popolazione civile.
Questo l'abbiamo visto purtroppo negli attacchi ai mercati, negli attacchi ai matrimoni che si susseguono, nell'uso anche di armi e dei civili come scudi umani, nell'uso di armi proibite, nell'utilizzo dello stupro come arma di guerra e così via. Se lei dovesse dirci che cosa dal punto di vista umanitario, che cosa vi ha preoccupato di più in questi anni, è che appunto nulla viene risparmiato, immaginiamo, nemmeno gli operatori sanitari, nemmeno gli ospedali e così via.
Assolutamente, la guerra non ha risparmiato la popolazione, non ha risparmiato le infrastrutture civili. Ovviamente noi supportando ospedali in più di 9 stati del Sudan, abbiamo visto una situazione tragica, sia appunto il conflitto che ha raggiunto gli ospedali stessi. Dall'inizio della guerra più di 2.000 persone sono state uccise in attacchi a ospedali, quindi questo già ci dà un'idea del livello di violenza che abbiamo vissuto. Dall'altro lato ha portato anche un sistema sanitario al collasso. Anche nelle zone lontane dalla linea del fronte non arrivano medicinali, non vengono pagati gli stipendi. Per esempio, se pensiamo a 3 anni, di un sistema sanitario al collasso, vuol dire 3 anni senza vaccinazioni. Negli anni abbiamo risposto a diverse epidemie, solo nell'ultimo anno abbiamo trattato come Medici Senza Frontiere più di 40.000 casi di colera, per esempio, o di morbillo. E quello che facciamo noi resta ovviamente una parte dei bisogni. Lavoriamo in diverse strutture sanitarie, ma i bisogni di un paese di 50 milioni di persone sono ben al di là di quello della capacità, ovviamente, di un'organizzazione sanitaria. Per questo, di fatto, la crisi ha i numeri di cui abbiamo parlato. Quello che non si vede sono appunto i posti dove non si riesce ad arrivare, dove non ci sono organizzazioni che rispondono ai bisogni della popolazione. Per questo noi è dall'inizio che abbiamo continuato a chiedere che ci sia un aumento della risposta umanitaria. Di fatto, come spesso succede, dietro questa catastrofe umanitaria c'è un fallimento politico collettivo che porta appunto ad avere milioni di persone sfollate, milioni di persone che cercano un sistema sanitario che possa far fronte ai bisogni anche solo quelli basi. E ovviamente poi tutto questo con una violenza, come avete detto voi, che non risparmia nessuno.
Sì, abbiamo letto nell'ultimo report sul Sudan di Medici Senza Frontiere degli ospedali bombardati, occupati, il personale medico minacciato e arrestato. Insomma, è abbastanza inquietante che le tre parole che MSF ha deciso di usare per il Sudan in questo momento sono catastrofe, atrocità e impunità. Appunto, soprattutto perché questa guerra, come diceva lei, viene combattuta senza alcun riguardo per i civili e in palese violazione del diritto internazionale umanitario.
Assolutamente, ultimamente la linea del fronte si è spostata in questi 3 anni di centinaia e centinaia di chilometri, quindi non è rimasta circoscritta una zona, per questo vediamo questi numeri spaventosi di sfollati, ma dall'altro lato quello che abbiamo visto nell'ultimo anno anche con l'utilizzo di droni vengono colpite, come anche negli ultimi giorni e appunto come abbiamo comunicato anche noi, luoghi ben lontani dalla linea del fronte, quindi resta un dramma e abbiamo feriti di guerra al momento, per esempio nelle zone del Kordofan, dove c'è la linea del fronte più calda, ma anche ben lontano dalla linea del fronte, come negli stati del Darfur, per esempio. Abbiamo ricevuto solo di recente, in un solo giorno, 56 persone in un ospedale e questo crea prima di tutto appunto violenza e distruzione anche lontano dalla linea del fronte e anche un dramma psicologico per la popolazione che, anche se non è toccata da vicino, di fatto vede le conseguenze della guerra tutti i giorni.
Opizi, ci dà un'idea dell'impegno di MSF, perché sono tantissimi anni che siete lì e anche nei periodi peggiori non avete praticamente mai mollato e siete in molti posti, siete la presenza più cospicua di sanità.
Eh sì, noi lavoriamo appunto al momento in 9 stati, di fatto anche solo in questi 3 anni della guerra, come dicevamo, visto che la linea del fronte si è spostata, abbiamo dovuto riprogrammare e adattare la nostra risposta e quindi supportare nuove aree, nuovi ospedali. Abbiamo in totale più di 2.000 operatori sanitari, di questi abbiamo circa più di 250 che sono internazionali, ma più di 1.700 sudanesi. E di fatto sono questi la spina dorsale della risposta umanitaria in Sudan. Non solo sono vittime della guerra in primis, loro e le loro famiglie, ma prendono ancora più rischi, come abbiamo visto, perché lavorare nel settore umanitario in Sudan vuol dire essere un target. Quindi di questo davvero è quello che ha permesso a noi e ad altre organizzazioni di rimanere e continuare a rispondere. Come dicevamo, però, non è abbastanza quello che può fare un'organizzazione, quindi ci vuole un impegno politico innanzitutto per aumentare la risposta umanitaria.
Ma cerchiamo di capire da dove arriva questa guerra che da 3 anni appunto distrugge e sconvolge il Sudan. Lo facciamo insieme a Irene Panozzo, che è analista politica ed ex consigliera del rappresentante speciale UE per il Corno d'Africa. Buongiorno Panozzo.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Lei sono molti anni che segue le vicende in Sudan, insomma, che ci racconta non solo adesso dello scontro tra le forze armate sudanesi con le milizie paramilitari, ma insomma cerca di ricostruire da dove arriva, ci aiuta ad avere un quadro generale di questo scontro interno.
È una guerra essenzialmente per il potere, nata proprio nel cuore dello Stato, anche geograficamente, perché per la prima volta in Sudan, che ha avuto una serie di guerre civili da quando è diventato indipendente 70 anni fa, questa guerra è iniziata proprio nel centro di Khartoum, nelle zone dei ministeri, nelle zone residenziali, accanto all'aeroporto internazionale, esattamente 3 anni fa. Da allora si è espansa tutto il paese ed è una guerra tra appunto le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido, che però sono state insieme diciamo, le due principali architravi i due principali pilastri dell'architrave di sicurezza del regime di Omar al-Bashir finito nel 2019, e dopo la fine del regime hanno continuato a governare insieme. Quindi veramente uno scontro nel cuore del potere che però in questi 3 anni ha sostanzialmente riguardato quasi tutto il paese e continua ad avere dei fronti molto attivi che continuano a spostarsi, anche perché nessuna delle due parti sembra avere la minima intenzione di sedersi attorno a un tavolo e cercare di porre fine al conflitto.
Dentro un conflitto, diciamo, apparentemente così, diciamo, territoriale, nazionale, sta dentro tutta la strutturazione, la storia più recente di questo paese, ci sono però, ovviamente interessi, spinte, commerci, relazioni. Come sono a grandi linee? So che l'abbiamo già fatto raccontare su questi microfoni, ma ci riproviamo per poi arrivare ad oggi.
A grandi linee possiamo dire che le forze di supporto rapido, questa milizia paramilitare molto, molto forte, è originaria del Darfur, la regione più occidentale del Sudan, è sostenuta soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti, anche se gli Emirati Arabi Uniti continuano a negarlo, attraverso tutta una serie di network e anche di apertura in questi 3 anni. Di rotte, di supply lines, quindi di rotte per far arrivare gli approvvigionamenti attraverso la Libia orientale controllata dal generale Haftar, attraverso il Chad, parte del Sud Sudan e pare sempre di più anche parte dell'Etiopia. Dall'altra parte, invece, dal lato delle forze armate sudanesi, ci sono Eritrea e Egitto, quindi gli altri due paesi confinanti, ma poi anche Turchia, Qatar, Iran e Arabia Saudita, anche se l'Arabia Saudita in questi anni è stata un po' più neutrale, quindi sì, dal lato dell'esercito, ma con un po' più di distacco. Ovviamente con l'attuale guerra in Iran, gli equilibri, soprattutto dal lato dell'esercito, sono un po' cambiati, perché proprio l'Arabia Saudita sembra avere in queste settimane come dire, alzato un po' il piede dall'acceleratore, se vogliamo, e essersi finalmente infastidita del ruolo preponderante che gli islamisti legati al regime iraniano hanno nella coalizione guidata dall'esercito nazionale.
Sappiamo poi che dentro si agitano anche tensioni etniche, ci sono i gruppi arabi, insomma quelli dell'RSF contro gli arabi, i gruppi non arabi, insomma, stanziali, la lotta del potere è per le miniere d'oro che sono nel paese, per la posizione strategica sul Mar Rosso, ma c'è al momento una prospettiva, insomma, credibile di possibili dialoghi. Abbiamo letto prima che oggi a Berlino c'è la terza conferenza internazionale sul Sudan. Che prospettive ci sono, secondo lei, oggi?
La conferenza di Berlino, appunto, è il terzo anniversario, è la terza conferenza, cioè in tutti gli anniversari finora la comunità internazionale ha organizzato delle conferenze di donatori, anche prima di tutto per raccogliere anche fondi per l'emergenza umanitaria che è gravissima. C'è sempre il tentativo ovviamente di avere anche un lato politico e quindi probabilmente anche oggi il tentativo sarà di far dialogare, tenere attorno a un tavolo quantomeno i partner che appunto sostengono una e l'altra parte, quindi l'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati e via dicendo. Questi tre paesi, insieme agli Stati Uniti, sono parte ormai da quasi un anno di un cosiddetto quartetto, che aveva cercato a settembre di mettere sul tavolo una proposta, di via, diciamo, di processo per avere prima di tutto una tregua umanitaria e poi avviare eventualmente un processo politico, ma finora, nonostante i vari tentativi, non si è riusciti a farlo perché semplicemente esercito e Rapid Support Forces non sembrano avere nessuna intenzione di accettare di sedersi a un tavolo. E naturalmente l'attuale scontro, l'attuale guerra in Iran, in cui questi paesi, soprattutto Emirati e Arabia Saudita, sono comunque coinvolti, distrae e porta via attenzione ulteriormente dalla guerra in Sudan. Però rimane da vedere se oggi al tavolo di Berlino, qualche passo avanti sarà possibile farlo.
Secondo lei, che la studia da tanto tempo, la frequenta da tanto tempo, che cosa manca alla coscienza della diplomazia internazionale, delle relazioni, per intervenire davvero in un conflitto così devastante per donne, uomini, bambini, con una posta in gioco che, come sembra, già superata nel valore delle vite umane già da molti anni?
Ma secondo me quello che manca veramente è la volontà delle parti di fare la pace. E purtroppo c'è solo, cioè la comunità internazionale può spingere solo fino a un certo punto se le parti in conflitto non hanno la minima intenzione di fare la pace. E di fronte a un rifiuto totale, la comunità internazionale ha degli strumenti comunque spuntati, ce li aveva prima e a maggior ragione ce li ha adesso in un clima internazionale molto transazionale, dove tutti gli attori principali, a iniziare dagli Stati Uniti, non guardano più alle quelle che erano le regole del gioco tradizionale, tra virgolette. In tutto ciò, uno dei problemi è che ovviamente i paesi che possono fare più leva sulle parti in causa hanno anche grossissimi interessi in gioco e sono appunto i paesi che gli Stati Uniti ha cercato di mettere in questo quartetto per cercare di avere una posizione congiunta e quindi fare pressione sulle parti, però anche le posizioni tra Arabia Saudita e Egitto, soprattutto Egitto e Emirati Arabi Uniti dall'altra parte rimangono molto lontane e quindi purtroppo manca proprio la volontà delle parti di fare una pace. Continuano entrambe le parti in conflitto a pensare di poter combattere e vincere completamente sull'altra. cosa che questi 3 anni hanno dimostrato non essere vera in realtà, no? Per cui c'è una sorta di stallo, il fronte appunto si muove, quindi ci sono dei periodi in cui una parte sembra più forte dell'altra e poi viceversa. Ci sono state delle ondate più a favore dell'esercito, più a favore delle Rapid Support Forces, e quindi c'è sempre l'illusione per entrambi di poter vincere completamente. E fino a che rimane questo calcolo, la guerra non finirà, purtroppo.